Trump e la geopolitica dei dazi, difesa, la risposta dell'Europa e l'ora della verità. Ucraina c'è vita sul pianeta Kiev. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
New leaders are meeting today in Brussels to discuss the latest after Trump himself said he absolutely plans to target the EU in the future.
Russia's invasion has also been a wake-up call for Europe. We have to rethink our own defense.
Emmanuel Macron wants Europe to be totally independent of any other country around the world. He said it should be Europe defending Europe.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Come si inizia alla grande una settimana? Beh, ponendovi due domande. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due convinti sì, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati, buon inizio di settimana, ascoltatrici e ascoltatori. I saluti arrivano da parte mia e da parte di tutto il team. Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulio Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare ciò che accade al di fuori dei confini italiani, commentato da voi. 349-238-6666, X nel logo 24, ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. 16.08 40 secondi, Viale Sarca, Milano, le 10.08 45 secondi del mattino a Washington DC, dove Trump minaccia il mondo con dazi. Ma la minaccia non è solo economica. Autonomia strategica, ridisegno degli equilibri internazionali, sgrammaticature della diplomazia e della politica internazionale. È l'ora della maturità. Trump suona la sveglia e dichiara guerra. Certo, non una guerra a suon di armi e uomini, ma i suoi annunci e le sue mosse creeranno profondi cambiamenti. Dazi su Messico e Canada, dazi su Cina, minaccia l'Europa. Ma come risponderà il vecchio continente? Al di là degli aspetti prettamente economici, oggi capiremo se la UE è matura per attuare una vera autonomia strategica, di politica estera, di politica della difesa. Peraltro, le minacce di Donald Trump funzionano e come? Il presidente panamense ha appena annunciato il ritiro dalla Via della Seta. Trump aveva agitato lo spauracchio cinese, aveva minacciato un'occupazione militare dello strategico paese e il gioco gli è riuscito. Oggi consiglio informale dei 27 della UE proprio per parlare di difesa. Si parlerà evidentemente anche di dazi, naturalmente, ma noi ci concentreremo piuttosto sugli aspetti di politica della difesa e di politica estera del vecchio continente. A proposito, tema molto caro a Bruxelles, ovviamente l'Ucraina, andremo lì dove anche lì è suonata la sveglia con il cambio di amministrazione. Peraltro suonano anche gli allarmi aerei regolarmente. In ballo ci sono le trattative con la Russia, forse possibili elezioni, forse la pace sullo sfondo naturalmente, ma poi racconteremo anche la storia di un quartiere molto molto particolare. Questi sono i temi per quest'oggi, per voi 349-238-6666, ci sono un po' di dossier che vogliamo raccontarvi. Primo dei quali ci porta uno dei cosiddetti stati di guerra che nella nostra serie speciale abbiamo analizzato, cioè il Sudan. Vi porto a Khartoum, lì dove ci sono state scene di devastazione, l'ospedale Al-Nao, supportato da Medici Senza Frontiere, con cadaveri, pazienti e familiari arrivati nella struttura sanitaria dopo il bombardamento di un mercato in una località proprio vicino a Khartoum, avvenuto a causa di un attacco delle forze di supporto rapido, sapete, RSF, generale Emeti, contrapposto alle forze governative del generale Al-Burhan. Christopher Lockyer, segretario generale di Medici Senza Frontiere, era proprio lì subito dopo l'attacco, sentite.
I am in Al-Nao Hospital, which is an on-demand in Khartoum state.
Sono all'ospedale di Al-Nao, che si trova nello stato di Khartoum. Poche ore fa, qualche chilometro da qui, un mercato pieno di gente è stato bombardato dalle forze di supporto rapido. Quello che abbiamo poi visto qui, in ospedale, è terribile. La sala emergenze è stata testimone di scene di quella che è stata una vera e propria carneficina. Migliaia di vite sono state distrutte. Molti hanno perso i loro cari. Ho visto una donna disperata che cercava i suoi familiari e ho visto la disperazione di molte famiglie nell'apprendere di aver perso dei cari. L'obitorio ora è pieno di cadaveri. Quello che abbiamo visto oggi è un'altra fotografia di questa guerra durissima a danno della popolazione che sta avvenendo in Sudan.
What we have witnessed today here is another illustration of this relentless war on people which is happening throughout Sudan.
Christopher Lockyer, segretario generale di Medici Senza Frontiere dal Sudan. In Stati Uniti è arrivato ieri sera il primo ministro israeliano Netanyahu, è atterrato ieri sera alla base aerea di Andrews nel Maryland, incontrerà il presidente statunitense Donald Trump. Quest'oggi, peraltro, lo stesso Netanyahu incontrerà anche l'inviato speciale della Casa Bianca per il Medio Oriente, l'investitore Steve Witkoff. Sono una serie di incontri importantissimi e cruciali, perché adesso bisogna mettere le mani sulla cosiddetta fase 2 della lunga tregua prevista e il cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Sostanzialmente Netanyahu cercherà di assicurarsi il pieno sostegno statunitense per perseguire lo sradicamento di Hamas, lo scrive Haaretz, citando un membro della delegazione del premier israeliano. Il giornale peraltro riferisce che la fonte ha rifiutato di impegnare Israele a adempiere i suoi obblighi nella seconda fase sulla tregua, ritirandosi quindi completamente dalla striscia di Gaza se prima non otterrà il suo obiettivo, cioè l'eradicazione di Hamas. Peraltro, intanto, a Mosca è arrivata una delegazione proprio di Hamas per una serie di colloqui sul conflitto a Gaza, la quale organizzazione ha promesso a Vladimir Putin la prossima liberazione di Alexander Trufanov, un ostaggio con doppia cittadinanza israeliana e russa. Continua a muoversi la diplomazia ruotando attorno a quel vicino Oriente in fiamme, perché sempre secondo fonti di stampa israeliane il piano di Trump di espellere i palestinesi dalla striscia, lo ricorderete, più e più volte aveva detto potrebbero andare in Egitto, potrebbero andare in Giordania, ebbene potrebbe minare proprio questa tregua e questo cessate il fuoco. Da ciò, almeno questa potrebbe essere la lettura, l'incontro dell'11 febbraio che ci sarà tra il re Abdullah di Giordania e lo stesso Donald Trump. Sarà il re giordano naturalmente a recarsi negli Stati Uniti. Ricordiamo che lo stesso Ministero degli Esteri di Amman aveva categoricamente rifiutato questa possibilità, il fatto di ospitare altri rifugiati palestinesi. Perché dico altri? Perché storicamente la Giordania lo ha già fatto e una buona metà della sua popolazione è fatta o da palestinesi o da palestinesi naturalizzati giordani. Da ciò appunto il secco diniego, ma staremo a vedere cosa scaturirà dall'incontro alla Casa Bianca l'11 febbraio tra il monarca giordano e lo stesso Donald Trump. Nel frattempo l'autorità nazionale palestinese ha chiesto una sessione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU dopo che ieri lo Stato ebraico ha bombardato più di 20 edifici nel campo profughi di Jenin. La muscolare politica di Donald Trump, a volte fatta non soltanto di ordini esecutivi, di imposizioni di dazi, di minacce di dazi, a volte di chiusure piuttosto repentine. L'ufficio principale di USAID, che è l'agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale a Washington, è stato chiuso inaspettatamente quest'oggi e poco dopo mezzanotte i dipendenti hanno ricevuto un'email in cui si intimava loro di non presentarsi, bensì di lavorare da remoto. Poi velocemente vi do conto del fatto che c'è stato un attacco devastante in Siria, a Manbij nel nord, 19 almeno le persone morte, 12 i feriti, a riferirlo dell'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, esplosione avvenuta in un'area sotto il controllo delle milizie filoturche, si teme un attacco dell'ISIS. A proposito di minaccia terroristica, sabato le forze statunitensi hanno effettuato attacchi aerei nel nord della Somalia, uccidendo figure chiave del gruppo terroristico degli Al-Shabaab, lo ricordo, affiliato ad Al-Qaeda. Con questa notizia chiudiamo i nostri dossier internazionali perché c'è tantissima carne al fuoco. Iniziamo il nostro racconto, come sempre, a modo nostro. Li chiudiamo, ma apriamo la copertina.
Russia's invasion has also been a wake-up call for Europe.
L'invasione da parte della Russia ha rappresentato un risveglio anche per l'Europa.
And the Russia war of aggression,
l'aggressione della Russia,
has brought a great sense of urgency to step up,
ha portato la necessità di dare immediatamente impulso
our industrial defense capacities,
alla nostra industria della difesa.
we need to increase the strength and resilience of the European defense industry.
Dobbiamo aumentare e rafforzare la resilienza dell'industria europea della difesa.
We have seen a Europe that was largely depending and expecting the United States to take over responsibility.
Abbiamo visto un'Europa dipendente dagli Stati Uniti, che resta in attesa che gli Stati Uniti si prendano ogni responsabilità.
It's time for us to step up and take on our own responsibility, and for that we have to be prepared.
È arrivato il momento per noi di fare un passo in avanti e di prenderci le nostre responsabilità.
Je pense qu'il faut déléguer notre géopolitique.
Tendiamo a pensare di dover delegare la linea geopolitica agli Stati Uniti, il nostro modello di crescita alla Cina, l'innovazione tecnologica agli americani. Non è una buona idea. Credo che dovremmo riprendere il controllo.
Je pense qu'on peut reprendre le contrôle. Je veux pas être agressif.
Non voglio essere aggressivo.
Mais je n'ai pas envie de laisser l'Europe.
Ma non voglio che l'Europa sia un meraviglioso teatro abitato da erbivori che dei carnivori, in base alla loro agenda, possono venire a divorare.
Viendront dévorer.
Europe is ready for change.
Valentina Ternullo ricama su un cortocircuito a noi caro quella frase di Emmanuel Macron, che peraltro sigla anche le chiusure qui a Nessun Luogo Lontano, fatto salvo quando Valeria Bernardi decide naturalmente di mettere i bastoni tra le ruote, non del carro armato francese, ma proprio di Nessun Luogo Lontano e del conduttore in persona. Detto ciò, torniamo seri. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano Arturo Varvelli, direttore dell'European Council of Foreign Relations di Roma. Direttore, ciao, ben trovato.
Ciao, buongiorno a voi.
Allora, adesso andiamo sull'Europa. Prima però sono costretto a farti mettere il grandangolo per osservare un po' meglio quello che sta accadendo. Perché forse esagero, ma dico che Trump dichiara guerra, o meglio minaccia. Le minacce su Panama, per esempio, hanno avuto un effetto immediato, perché il presidente panamense volta le spalle alla Cina e quindi questa cosa ha funzionato. Minacciò anche l'invasione militare di Panama. Che cosa sta accadendo? C'è un iperutilizzo della leva economica, ma a fini non economici, piuttosto geopolitici, di egemonia?
Sì, io credo di sì. Io credo che questa, diciamo, la strategia di Trump in generale, se così possiamo dire, strategia, abbia una duplice valenza, cioè queste minacce sono sia uno strumento, cioè un mezzo per ottenere altre cose, per ottenere pressione, per ottenere vantaggi nel caso del canale di Panama, per ottenere magari sulla Groenlandia nuove basi, possibilità di avere un'influenza nell'area, oppure per riequilibrare le relazioni con l'Europa, eccetera, ma sono anche, credo, un fine alla fine perché ad esempio il suo obiettivo, in particolare quello dei dazi e il tentativo di riequilibrare una bilancia commerciale che pensa sia troppo squilibrata, e io mentre lo comprendo maggiormente, è un po' surreale il discorso, quando utilizza questi mezzi come strumento, diciamo, come le pressioni, sì, e i dazi come strumento per ottenere in cambio qualcosa, quando invece il dazio diventa il fine, l'obiettivo per riequilibrare la bilancia commerciale, è un po' meno comprensibile, perché io credo che a lui sfuggano alcune questioni base o non ci ha dato modo di far sì che noi comprendiamo che lui abbia capito completamente qual è la situazione di interdipendenza, per esempio, tra l'Europa, certo, e gli Stati Uniti, o tra gli Stati Uniti e il Messico, o tra gli Stati Uniti e il Canada. Cioè una sorta di gioco a somma zero dove nessuno guadagna e tutti perdono. Lui dice: io sono disposto addirittura a perdere, l'ha detto pubblicamente. Non lo so, lì ho dei forti dubbi che ci sia una sua comprensione piena dei meccanismi che si possono scaturire, ossia prezzi che aumentano, beni di consumo, come, non so, i prodotti agroalimentari che arrivano dal Messico, certo, e ne è fortemente dipendente gli Stati Uniti, questo causa delle inflazioni, cioè insomma c'è tutta una partita che è aperta con molteplici conseguenze e che si prende la responsabilità di innescarle. Quindi fino a quando ci fa capire che questi possono essere dei mezzi di trattativa, allora noi dovremmo adattare la nostra narrativa alla sua e in qualche maniera scendere nella negoziazione. Ok, è comprensibile, sta nel gioco. Quando invece pone proprio i dazi come obiettivo finale per equilibrare la bilancia dei pagamenti, lascia parecchio perplessa questa strategia, diciamo così.
La fotografia, l'istantanea di Arturo Varvelli, European Council on Foreign Relations, con un po' di punti di domanda. Se capisco e sintetizzo bene, finché i dazi sono una delle tante armi dell'arsenale diplomatico a disposizione di Donald Trump, capiamo la scelta, altrimenti se diventano il fine è un po' più difficile. Andiamo però in Europa, Arturo Varvelli, perché a questo punto quest'oggi c'è un vertice informale tra i 27 della UE, si parlerà soprattutto di difesa, poi ci andremo, e si parlerà anche di dazi. Abbiamo sentito nella nostra copertina, è suonata la sveglia, ce lo siamo detti e chiesti tante volte, è davvero la volta buona, è davvero la volta buona in cui l'Europa remerà da sola, non si affiderà ai 20 statunitensi e quindi farà tutta una serie di investimenti anche un po' più immateriali, anche di presa di assunzione di responsabilità, la politica estera, l'autonomia strategica e poi anche la difesa, Arturo.
Sì, negli ultimi anni questi passettini, dobbiamo essere onesti, sono stati fatti, ma sono stati per lo punto dei passettini, non è mai stato qualcosa di veramente decisivo. L'Unione Europea è proprio nata e si è fondata su un modello di sviluppo economico globale che probabilmente non esiste più, facendo leva su un sistema che diventava sempre più globalizzato, e noi siamo interdipendenti con un sacco di altre potenze. Da qui a fare del vero de-risking o a rimpatriare alcune catene del valore, a riappropriarci di alcune tecnologie, a fare investimenti così profondi da essere autosufficienti è comunque veramente una missione impossibile. Quindi bisogna però fare delle scelte strategiche più importanti, confrontarsi con la realtà, che è una realtà molto diversa dal mondo di 10 anni fa, di 5 anni fa anche. Sì. Abbiamo un conflitto alle porte, che è quello con la Russia, e comunque rimarrà, anche se si trovasse domani magicamente una soluzione, una faglia aperta nei nostri confini, e quindi l'Europa si deve strutturare in una maniera molto più profonda di quanto non abbia fatto in passato, e soprattutto adesso con l'amministrazione Trump noi siamo di fatto costretti a farlo. Il pericolo è che noi siamo un po' di mezzo tra la lotta dei superpotenti, e quindi per cui qualsiasi decisione prenderà Trump avrà anche un'influenza sulle nostre scelte strategiche, un avvicinamento o meno alla Cina, le scelte che possono essere fatte in altri settori tecnologici rispetto a invece avere una forte amicizia e un legame con gli Stati Uniti. Quindi anche questo andrebbe messo sul piatto della bilancia quando Trump ci dice dovete pagare di più per questo e quell'altro, anziché noi andare da lui col cappello in mano sostenendo che siamo amici da una vita e i valori comuni ci uniscono, cosa a cui lui non è assolutamente interessato. Dovremmo invece dire bene, se ci metti i dazi del 10-20% sull'automotive, noi compreremo le macchine cinesi, saremo sempre più strutturati e legati alla Cina. Questo è quello che desideri alla fine?
Chiarissimo.
O invece desideri altro? Perché funziona questo tipo di negoziazione con lui e non funziona invece, diciamo, i discorsi sui valori e sull'amicizia.
Grazie mille. Arturo Varvelli dirige la sede romana dell'European Council of Foreign Relations. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Buon lavoro a voi.
Insomma, in buona sostanza, non c'è niente di peggio, traduco un po' quello che ha detto Varvelli, dell'autonomia strategica forzata. O sei autonomo strategicamente perché ci hai pensato prima, ma se rincorri un'agenda dettata dall'amministrazione Trump, evidentemente è un ossimoro insuperabile. Tra poco ci concentreremo su un aspetto fondamentale, che era il tema cuore dell'incontro di quest'oggi, del vertice informale, cioè la difesa europea. E c'è un problema gigantesco, anzi i problemi sono tantissimi, e sono per esempio, giusto per fare un esempio, che mentre gli Stati Uniti hanno sostanzialmente un carro armato, un tipo di carro armato, in Europa ne produciamo 12. Diamo un po' i numeri, ci ha pensato Antonio Taglia.
Secondo il rapporto Draghi, il dossier sul futuro della competitività europea presentato dall'ex premier italiano nel settembre dello scorso anno, tra la prima metà del 2022 e la prima metà del 2023, ben il 63% di tutte le ordinazioni europee per la difesa sono state assegnate ad aziende statunitensi, mentre un ulteriore 15% è andato a compagnie straniere non europee, ad esempio sudcoreane o turche. Con l'arrivo dell'amministrazione Trump, sempre meno incline a sostenere la difesa europea, l'Unione sta avviando vari piani per fare da sé, ma deve scontrarsi con una linea industriale molto frammentata. Gli stati dell'Unione Europea utilizzano 12 diversi tipi di carri armati da battaglia, mentre gli Stati Uniti ne impiegano solo uno. L'Europa produce 5 diversi tipi di obici per artiglieria da 55 mm, mentre gli Stati Uniti ne producono solo uno. Stessa situazione anche per gli aerei da combattimento, con l'Europa che presenta 3 modelli, il Rafale francese, il Gripen svedese e l'Eurofighter coprodotto da Italia, Gran Bretagna, Germania e Spagna, contro gli F-25 ed F-16 di produzione americana. La frammentazione europea comporta costi maggiori e problemi di interoperabilità. Il costo degli obici, per esempio, può variare da quasi 6 milioni di euro del César francese fino agli 11 milioni dell'RCH tedesco, una differenza che potrebbe essere colmata attraverso un'unica linea di produzione europea. L'Unione Europea vuole avviarsi verso la coesione, ma il caso dei carri armati di nuova generazione propone già 3 progetti diversi. Il principale è il Marte, al quale sta lavorando un consorzio formato da Italia, Germania, Svezia, Estonia, Lituania, Spagna, Belgio, Olanda, Norvegia, Grecia, Romania e Finlandia. Ma Germania e Francia pensano anche a un altro modello, il Pantera, mentre Germania e Italia collaborano su un progetto ulteriore. La sfida per approdare a un modello unico prosegue. Ma intanto l'Unione Europea ha ancora molto da discutere.
E lo farà possibilmente nelle prossime ore. Adesso piccola pausa alla borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Are you going to impose tariff too on the European Union like you did, you are going to do for Mexico and Canada?
Well, you're asking me a question because I'm sure you didn't hear. Am I going to impose tariffs on the European Union? Do you want the truthful answer or should I give you a political answer? Absolutely. Absolutely. The European Union has treated us so terribly.
Dalle minacce ai fatti prende corpo il possente arsenale diplomatico di Donald Trump, che fa della geopolitica dei dazi anche una delle leve più formidabili. Arrivano alcune risposte, in alcuni casi positive. Il presidente panamense che dice ok, stop alla via della seta, con plauso fra l'altro di Marco Rubio, che è arrivato poc'anzi e me lo segnalava Antonio Taglia in una nota di agenzia riportata da Reuters appunto. In altri casi non esattamente l'effetto desiderato, perché il Canada, per esempio, in particolare il governatore dell'Ontario, ha detto sapete che c'è, non usiamo più Starlink. E quindi si aprono scenari molto molto complessi da decifrare e soprattutto da prevedere. Nel frattempo l'Europa prova a camminare sulle proprie gambe, lo fa con questo vertice in cui parleranno anche di dazi, ma parleranno di autonomia strategica e di politica di difesa. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano Alessandro Marrone, dirige il programma Difesa, Sicurezza e Spazio di IAI, Istituto Affari Internazionali. Alessandro, ciao, buongiorno, ben trovato.
Grazie, buongiorno.
Allora, poco prima che tu ti collegassi abbiamo fatto sentire una certa scompostezza nelle linee industriali europee rispetto a quella un po' più granitica statunitense, cioè tanti tipi di carri armati, tanti tipi di aerei, non esatta compatibilità di questi, eccetera eccetera. Se si superasse questo ostacolo saremmo già a buon punto, oppure c'è poi il problema della spesa PIL su della spesa militare su PIL? In buona sostanza riformulo la domanda diversamente: l'Europa se desta sulla carta, cosa farà veramente sulla difesa?
Allora, deve spendere di più e meglio, nel senso che spendere di più è inevitabile per quello che è la minaccia russa e per il fatto che se gli Stati Uniti sono meno presenti in Europa, l'Europa dovrà colmare il vuoto lasciato agli Stati Uniti se vuole non essere ricattata dalla Russia. Quindi diciamo diventa un costo ulteriore per l'Europa il ritiro americano, che potrebbe valere un investimento ex ante e mantenere buoni rapporti con gli Stati Uniti. Sulla frammentazione, allora, bisogna guardarla un po' con grano salis, nel senso che fino a un certo livello è anche normale che ci siano diverse soluzioni nazionali o ci sia un minimo di competizione industriale per non avere in ogni piattaforma, in ogni settore un monopolio che poi ha dei problemi, diciamo, di efficienza. Sicuramente la frammentazione oggi è troppo elevata, specialmente in ambito navale, specialmente in ambito terrestre, mentre è più gestibile a livello aeronautico e quanto, diciamo, campo missilistico. Noi abbiamo una sola azienda paneuropea che fa missili, che è MBDA, quindi lì la concentrazione è già a livello ottimale. Quindi sì, bisogna, diciamo, ridurre la frammentazione, ma non basta se non si aumentano anche i bilanci della difesa.
Questa è la ricetta, in senso buono, naturalmente, Alessandro Marrone, responsabile del programma Difesa, Sicurezza e Spazio dello IAI. Tanti messaggi, tra poco ci arrivo. Intanto c'è una breaking news importantissima, perché i dazi del 25% al Messico saranno ritardati di un mese. Ancora una volta a sottolineare che cosa? Che è veramente è l'utilizzo come leva geopolitica da parte delle minacce, in questo caso dei dazi. Poc'anzi c'era stato un tweet della presidente messicana Sheinbaum che riferiva di una proficua conversazione, perdonatemi, con il presidente Donald Trump. Quindi un altro successo a questo punto per la politica piuttosto muscolare e minacciosa dello stesso Donald Trump. Alessandro Marrone, stando sulla difesa, la difesa europea, su questa Europa che si sente minacciata da Donald Trump e dovrà prendersi carico anche della sicurezza, c'è un problema di sensibilità diversa. Il Sud Europa non si sente particolarmente minacciato, se però va in Polonia o va in Lituania, va in Estonia, hanno sensibilità totalmente diverse. Come si coniugano queste sensibilità così differenti sulle minacce esterne?
Allora, è molto difficile, è una situazione che è qui per rimanere e anche per aggravarsi se ci fosse, diciamo, un qualche tregua in Ucraina, perché a quel punto molti in Italia, in Spagna e in Francia diranno: bene, la cosa è risolta, non dobbiamo preoccuparci più della Russia. Quindi secondo me ci vuole una forte condivisione di intelligence e di comunicazione tra i paesi membri per far conoscere perlomeno ai rispettivi establishment parlamentari, diciamo vertici politici, addetti ai lavori, quelle che sono, diciamo, le evoluzioni, le minacce rispettive, quindi l'esempio della Russia da parte dei paesi del nord e dell'est Europa. E poi c'è un discorso di fondo che vale anche per, diciamo, per l'Europa mediterranea. Uno, che il caso di un attacco russo a un paese UE è remoto, ma non è impossibile, e sarebbe così deleterio proprio per l'esistenza dell'Unione Europea, del mercato unico, dell'euro, della nostra stabilità socio-economica, che vale la pena, diciamo, investire per evitarlo. Due, visto, diciamo, che il livello di rischio in Africa e Medio Oriente non è più solo tanto di attentati terroristi, ma è di escalation, Iran-Israele, di guerre combattute in Libano piuttosto che in Siria, in cui anche gli attori non statuali hanno un livello di capacità militari maggiore che il passato. Ecco, diciamo, anche le sfide di stabilità nel fianco sud richiedono, diciamo, forze armate più in grado di operare in teatri molto più rischiosi di 5, 10, 20 anni fa.
La complessità dei teatri, la diversificazione delle minacce, la voce di Alessandro Marrone, Difesa, Sicurezza, Spazio, DIA, Istituto Affari Internazionali. Alessandro, nel marzo, qualche mese fa, marzo 2024, il ministro della difesa Crosetto ha una domanda piuttosto secca: siamo a un livello di difesa accettabile? Disse molto seccamente no. Poi qualche giorno dopo ha, come dire, smussato un attimo dicendo: abbiamo validissimi soldati, altissima preparazione, ma di fronte a minacce chiare, dirette, per esempio anche i francesi hanno un problema di uomini, cioè di numero di uomini. E a questo punto c'è un problema proprio di ridisegno dei meccanismi di difesa. E aggiungo una domanda e ti chiedo quasi uno slogan su entrambi i punti: quanto è sostenibile nel lungo periodo la sovrapposizione NATO-Unione Europea in termini di difesa? Perché è vero che è quasi sovrapponibile, ma è vero anche che se Donald Trump iniziasse, tra virgolette, a picconare la NATO, potremmo avere un problema.
Allora, l'Italia ha circa 7.000 militari impiegati all'estero e circa 5.000 militari impiegati in strade sicure per compiti che la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza farebbero molto meglio. Quindi chiudere strade sicure e riaddestrare e riavere a disposizione 5.000 unità, che poi con la turno semestrale sono molto di più di 5.000, per gli impegni all'estero già darebbero un livello maggiore di prontezza e di efficacia alle forze armate, che sono per la sicurezza e la difesa dello Stato, non dell'ambasciata posizionata a Piazza Venezia. Per quanto riguarda NATO UE, c'è il discorso di sostanzialmente usare tutto l'acquì NATO, quindi le strutture di comando e controllo, le basi, le infrastrutture, le strutture logistiche, anche con minore presenza americana, con una maggiore, diciamo, padronanza e presenza europea, e quindi un po' di europeizzare la NATO, perché comunque è un'infrastruttura pronta all'uso, molto più pronta all'uso di quello dell'Unione Europea.
Grazie mille, come sempre Alessandro Marrone dirige il programma Difesa, Sicurezza e Spazio di AI. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima Alessandro.
Grazie, buon lavoro.
I tanti messaggi al 349-238-6666. Prima di volare virtualmente a Kiev li leggo. Quindi la Russia non è riuscita a arrivare a Kiev, secondo voi potrebbe arrivare nei paesi del Mediterraneo con le sue truppe? In realtà c'è già nei paesi del Mediterraneo, perché ha la flotta a distanza. Prima era nelle zone aerea e navale, l'attacco a Tartus, e adesso è più verso Bengasi, come abbiamo raccontato. Ma tant'è. Nessuno dice che secondo noi potrebbe arrivare, è una sensibilità. I polacchi su questo punto sono molto sensibili, i finlandesi sono estremamente sensibili, non escludono affatto quel tipo di scenario. E come Unione Europea, evidentemente, non è che siccome il Portogallo è più lontano, allora dice vabbè, chi se ne frega, scusate, la metto giù un po' pari. Ma è chiaro che una sensibilità degna di questo nome a livello europeo deve considerare i confini est e i confini ovest, quelli un po' più suscettibili di minacce e quelli invece un po' più sicuri. Paolo scrive: capisco la strategia di Trump, ma se minaccia e poi indietreggia, non si potrebbe creare un effetto al lupo al lupo? Ha perfettamente ragione. Fa riferimento a che cosa? Sostanzialmente a quello che potremmo definire come il logorio dell'allarme, il logorio della minaccia. Però è anche vero che, attenzione, il Messico adesso ha detto ok, proteggiamo i nostri confini, rafforziamo i controlli, e adesso infatti per un mese i dazi del 25% sono stati sospesi. Per il momento, ripeto, sembra, come dire, una leva diplomatica, una leva di relazioni internazionali inusitata, alla quale non siamo abituati a un uso così massiccio, ma dannatamente efficace, perché sta ottenendo i risultati. Il presidente di Panama ha detto tanti saluti alla Cina, la via della seta non ci interessa, faremo relazioni e impegni anche infrastrutturali proprio con gli Stati Uniti, che era esattamente quello che voleva Donald Trump. Sempre 349-238-6666. Qualcuno la mette sull'orizzonte temporale, giustamente. Sicuri che basti spendere di più per gli armamenti? Non considerate il tempo necessario dopo più di almeno 70 anni di ritardo? Forse 70 sono troppi. Lei non considera, gentile ascoltatore o ascoltatrice, il fatto che comunque truppe europee di vari paesi sono state impegnate in conflitti all'estero, quindi non stiamo parlando di eserciti non preparati, non stiamo parlando di velivoli inefficaci. Quello che sicuramente andrà superato è non soltanto la sensibilità diversa di cui parlavamo prima, ma anche alcuni solipsismi, tutti i politici in seno all'Unione Europea, sto pensando a Emmanuel Macron naturalmente. Qualcuno ricorda appunto l'accordo annullato con Starlink, Enrico, l'Ontario, che vieta alle aziende statunitensi di partecipare alle gare d'appalto, e qualcuno ricorda che se non si arriverà al bilancio comune la politica economica europea sarà inefficace. Allora, piccola pausa e tra pochissimo andremo a Kiev. Perché? Perché lì è il vero dossier, se volete, scatenante di tutte queste discussioni, perché se non ci fosse stata una guerra alle porte dell'Europa, probabilmente, assieme alle minacce di Donald Trump, non saremmo qui a parlare di difesa comune europea. Traffico, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
E mentre si riuniscono informalmente i 27 della UE per parlare di difesa comune, la guerra in Ucraina continuano gli attacchi di droni di Kiev verso le raffinerie russe, muore in un attentato il capo di un gruppo paramilitare russo a Mosca, si sospetta la firma ucraina, i russi intanto avanzano in Donbass e l'Europa ragiona sulle sue capacità di sostenere Kiev anche da sola, anche senza gli Stati Uniti. Fresco, per così dire, di Kiev, Gigi Donelli, caporedattore di Radio 24, conduttore di Europa Europa, la domenica 11:30. Appena tornato dalla capitale ucraina, Gigi, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao Giampaolo, buon pomeriggio, un saluto agli ascoltatori.
Tra pochissimo ti chiederò di portarci mano per mano in un quartiere che forse non ti aspetti in un momento di conflitto che dura da 3 anni. Prima però c'è un punto, se vogliamo, un po' diplomatico, perché l'inviato speciale per l'Ucraina, Kit Kellogg, ha dichiarato che se nei prossimi mesi si dovesse arrivare a una tregua, gli ucraini dovranno tornare e andare al voto. È il countdown per Zelensky, vista la pressione statunitense, Gigi?
Potrebbe esserlo effettivamente. Ti segnalo che nel frattempo è arrivata una risposta firmata Dmytro Litvinenko, che è il responsabile comunicazione di Zelensky, che in qualche modo ironico ha detto: beh, speriamo che tutto il piano non sia solamente appunto cessate il fuoco elezioni, nel senso che le elezioni non sono mai state vissute, diciamo, da parte ucraina come un problema in quanto tale. Lo ricordo che, bene, per la storia l'Ucraina ha regolarmente realizzato e compiuto le elezioni, cambiando peraltro regolarmente il presidente. Ecco, le elezioni che sono saltate sono quelle dello scorso anno, quel 2024, in cui appunto il paese non era nelle condizioni, come è stato dichiarato, di andare al voto.
La voce di Gigi Donelli, una fotografia di questa Ucraina che attende una possibilità, un ramoscello d'olivo. Ma la cosa bizzarra, Gigi, è che il ramoscello d'olivo viene porto, chissà se da Donald Trump a Vladimir Putin o viceversa, bypassando Zelensky, perché Putin ha sempre detto non è un presidente legittimo. Come viene percepita in Ucraina il fatto che da sempre, quasi dall'inizio del conflitto, tranne forse i primi mesi in cui si incontravano coi russi, è come se i grandi attori internazionali giocassero sull'Ucraina senza coinvolgere gli ucraini?
Beh, direi che è abbastanza un classico. Non dimentichiamo che Zelensky venne criticato fortemente anche all'interno dell'Ucraina stessa quando in campagna elettorale, quindi prima di diventare il Zelensky che conosciamo, diceva dobbiamo assolutamente parlare con la Russia e risolvere quella guerra, sì. Perché non dimentichiamo, noi parliamo dei 3 anni, loro ragionano dal 2014. Bene, fu criticato pesantemente, ma nonostante questo vinse con il 73% del voto, una percentuale bulgara in Ucraina. Insomma, Zelensky è stato poi chiaramente definito, inquadrato nella prospettiva di Putin come tutto quello che fondamentalmente non riconosce. Rimarcava sistematicamente il fatto che Zelensky provenisse da una carriera di attore, forse sì, dimenticando quello che Reagan aveva fatto negli Stati Uniti. Insomma, è chiaro che volenti o nolenti, Zelensky ha rappresentato e secondo me rappresenta ancora quella risposta dell'Ucraina che poche ore dopo l'invasione del febbraio del 1922 rispose agli americani con una frase diventata celebre: non ho bisogno di un passaggio per scappare dal paese, ho bisogno delle armi. Zelensky è scomodo per tante persone, e questo è molto chiaro.
Sì. Gigi Donelli, come promesso, mi faccio accompagnare da te in una zona di comfort, uso questo perifrasi non a caso naturalmente, Comfort Town, un progetto ucraino a Kiev appunto che tu hai visitato, che ci dà una formidabile rappresentazione di come nonostante la guerra vi sono anche una idea di progettazione, anche di abitazioni, di vita, qualcuno direbbe resilienza, Gigi.
Ma decisamente, questa è un po' la cosa più, diciamo, se vogliamo, più impressionante di questo paese, in cui si possono nel corso di tutto sommato di pochi giorni toccare il peggio della tragedia umana, quindi le trincee, il fango, la morte, il sangue e tutto lo schifo che si porta dietro, e anche delle attività commerciali, delle iniziative. Ho incontrato anche un italiano, ve ne parlerò poi nel corso di uno dei reportage, che sta progettando l'apertura delle gelaterie. Ecco, Comfort Town, che giustamente hai citato, è una città, è un'area urbana, ma stiamo parlando di 6.500 appartamenti, in cui per una serie di ragioni, insomma, cercherò di raccontarvene nel reportage, ha raccolto quella grande middle class locale che, non dimentichiamolo, fa parte, anche con una certa sofferenza per alcuni, di quelle persone che non sono state chiamate alle armi. I numeri sono importanti e diciamo, la necessità da parte dello Stato ucraino di continuare a funzionare ha creato questa specie di classe che alcuni definiscono casta e che dunque crea anche delle tensioni, ma che riguarda 1 milione di persone. Bene, questo 1 milione di giovani professionisti ritenuti essenziali per portare avanti la macchina dell'economia, diciamo che in qualche modo sono distillati in questi quartieri, che sono quartieri verdi, quartieri in cui si cerca, in cui l'elemento di socialità è molto forte e che esistono accanto a tutto il resto che purtroppo la guerra ha portato.
Grazie mille a Gigi Donelli per queste sue istantanee proprio da Kiev. Buona giornata, buon lavoro. Ti ascoltiamo nei reportage.
Grazie.
Gigi, buona giornata, a presto. Questa puntata di Nessun Luogo Lontano abbiamo provato a in qualche modo formattizzare quello che è uno spregiudicato, direbbe qualcuno, utilizzo da parte di Donald Trump dei dazi e delle tariffe, non tanto e solamente in chiave economica, ma come attrezzo geopolitico a tutti gli effetti. Ne sia un esempio il fatto che per il momento con il Messico tira aria un attimino più mite, prima era veramente gelida, nonostante stiamo parlando del fronte sud e non di quello nord del Canada. Un po' più freddino è il vento che arriva dal nord, perché il governatore dell'Ontario ha risposto picche, o meglio ha tirato fuori il coniglio dal cilindro, ha detto: sapete che c'è, imponete dazi del 25%, io annullo il contratto con Starlink. Venti piuttosto miti, lo dicevo prima, anche da Panama, paese importantissimo, lo sapete, c'è l'Istmo che è uno dei collegamenti, dei checkpoint forse più nevralgici, golosi e appetitosi che ci sono al mondo, tanto che da tempo la Cina aveva messo un po' di piedini lì. Ebbene, questa cosa non era andata giù allo stesso presidente statunitense Donald Trump. Aveva un po' esagerato Trump nella sua narrazione dicendo è pieno di militari, di navi da guerra cinesi. Non era esattamente così, però tant'è, è chiaro che Panama fa molto gola agli Stati Uniti, e con quella mossa, la minaccia neanche tanto velata di un'occupazione militare di Panama con lo sparacchio cinese, tant'è bastato, il presidente panamense ha detto non saremo più parte del grande accordo della Via della Seta. Questo naturalmente, ascoltatrici e ascoltatori, porterà delle conseguenze, perché non è che la Cina, che ha lanciato la cosiddetta nuova Via della Seta dal Kazakistan nel 2015, potrà senza colpo, anzi farsi ferire da tutti questi colpi senza a suo modo reagire. In che modo? Questa è la domanda che ci stiamo facendo in questi giorni, in queste ore. Minuto dopo minuto ci sono colpi di scena, e ci sono minuto dopo minuto i vostri messaggi al 349-238-6666. L'ultimo minuto e mezzo lo dedico a voi. Qualcuno scrive: Zelensky e l'Occidente hanno perso la guerra, punto. Reagan era un attore, Zelensky era un comico, puntualizza Enrico. Qualcun altro: quello di Trump con Panama è un comportamento da gangster. Mi permetto di sottolineare che cosa? Che è chiaro che tu hai vita facile quando minacci con questi strumenti di diplomazia, diciamo un po' inusitati, su un peso piccolo, un peso gallo, stiamo sul ring, peso mosca come il Panama. È chiaro che quando inizia a minacciare il Messico, già un po' diverso, inizia a minacciare il Canada, questi hanno una possibilità di risposta e di strumenti da mettere in campo molto molto più elevate, evidentemente. Il grande rischio, lo evoco con alcuni ascoltatori, è che questo comportamento, qualcuno lo potrebbe definire un po' erratico, di Donald Trump, di varie minacce che lancia, che toglie, che ritira, potrebbe essere un formidabile viatico per l'Unione Europea, ma anche per altri attori, di mettersi nelle mani della Cina. E staremo naturalmente a vedere, anche perché un conto è l'economia, un conto è la postura geopolitica in generale. In tutta onestà, adesso è l'opinione mia, la prendete e la buttate via, non ce la vedo tantissimo Bruxelles a braccetto con Pechino, ma proprio come visione del mondo, come mancanza anche di affinità culturale, che certamente è più ampia, con Washington. Tempo scaduto, mi taccio, non prima di ricordare quello che ci guida più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti però abbiamo il dovere di averla informata. E io ho il dovere di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo, e darvi appuntamento, se volete, per domani alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être